Bene. Allora, in quest'ultima oretta io vi racconterò un po' di cose sul partendo dalla sensoristica molto velocemente, per poi transizionare sul mapping, ok, e la navigazione, va bene, che sono le due attività fondamentali dei robot mobili. Va bene, quindi che cosa sono i sensori? Saprete già sicuramente meglio di me, ma comunque sono dei dispositivi che misurano quantità fisiche, ok? Nel caso della robotica mobile, noi in generale utilizziamo due tipi di sensori, li possiamo classificare in due tipi: sensori di tipo propriocettivo, ok? E sensori di tipo esterocettivo, ok? Spero che la traduzione sia giusta. Comunque, i sensori di tipo propriocettivo, come dice il nome, servono per misurare quantità che riguardano il robot stesso, ok? Ad esempio, possono essere gli encoder su, ad esempio, robot industriali, gli encoder sui giunti, ad esempio, o possono essere, non lo so, la velocità delle ruote, ok? La posizione angolare dello sterzo, ok? Sensori esterocettivi invece, come dice il nome anche qua, servono per misurare quantità che invece non sono relative al robot stesso ma all'ambiente, ok? Come potete ben capire, questi ultimi sono quelli più determinanti per questi robot mobili nella navigazione e nel mapping, nella mappatura degli ambienti. Quindi possono essere ad esempio sensori per determinare la posizione di oggetti, per determinare la posizione del rover, per determinare quantità relative all'ambiente, temperatura, illuminazione, sensori di detezione, va bene? Quindi sensori di tipo propriocettivo misurano lo stato interno del robot, ok? Velocità dei giunti, velocità delle ruote, velocità, posizione dello sterzo, eccetera eccetera, velocità o l'accelerazione. Fanno parte di questi sensori di posizione, ad esempio encoder, potenziometri, ok, che possono fornire una misura di tipo lineare, di tipo rotazionale, una misura relativa tra due parti, ad esempio lo chassis del robot, quindi il telaio del robot è una ruota, ad esempio, oppure il telaio del robot è lo sterzo. Okay. Oppure un link e l'altro di un robot, di un manipolatore, giusto? Lineare o angolare, secondo di cosa mi serve. Poi ci sono i sensori di velocità, che si possono utilizzare di nuovo per le ruote, generalmente sono sensori di posizione in cui si fa una derivazione, ok, numerica, e poi ho i sensori di accelerazione. Ok, i sensori di accelerazione sono un oggetto molto importante che voi avete sotto gli occhi sempre, perché qualunque cellulare, smartphone moderno ha un sistema di accelerometri all'interno. Servono per misurare le accelerazioni istantanee di un oggetto, ok? Rispetto ad una terna inerziale, ok? Quindi rispetto ad un sistema di riferimento inerziale. Sono generalmente, nella maggior parte dei casi, basati su MEMS, quindi su dispositivi elettromeccanici miniaturizzati. Sono molto piccoli, pesano molto poco, sono molto poco costosi. Sì, il principio su cui si basano è questo: la parte in grigia è lo chassis del vostro robot, ok, o del vostro oggetto, anche del vostro cellulare. Su questo chassis è montato una leva, fondamentalmente un cantilever, e su questo cantilever è montata al suo estremo opposto rispetto a quello fisso una massa nota. Quando lo chassis viene accelerato in una certa direzione, ok, questa massa esercita una forza inerziale. Questa forza inerziale va a piegare, a deformare il cantilever, e un sensore di deformazione misura questa deformazione. con delle operazioni matematiche si possono correlare le due cose e si ha una misura dell'accelerazione istantanea. Questi oggetti vengono generalmente impiegati all'interno almeno della robotica, ma anche all'interno dei vostri cellulari, nella cosiddetta IMU, okay? Cioè l'IMU, cioè l'Inertial Measurement Unit, okay? Che non è altro che un insieme di un certo numero di accelerometri e giroscopi. Giroscopi anche là sono dei sensori che misurano le accelerazioni o le velocità di rotazione di un corpo. Ce ne sono di vario tipo, insomma adesso non ha senso tanto andare in dettaglio. Comunque questi possono darci una misura istantanea dell'accelerazione cui il nostro corpo è soggetto. Questa è una misura di tipo propriocettivo. Però quando con un IMU, vado a misurare ad esempio il campo magnetico terrestre e il campo gravitazionale terrestre, effettivamente determinato da una certa accelerazione, posso considerare un sensore di tipo esterocettivo, ok? Quindi diciamo che la definizione è un po' vaga per certi versi. Bene, sensori esterocettivi abbiamo detto che sono quelli più fondamentali. Perché? Perché sono quelli che effettivamente permettono al robot di avere conoscenza del proprio ambiente, dell'ambiente in cui si trova. I due più importanti sono sensori di prossimità e sensori di distanza. Sensori di prossimità servono generalmente per l'identificazione di ostacoli, ok? E quindi o di pericoli immediati, ad esempio buchi nel pavimento, scalini e cose del genere, oppure collisioni, chiaramente. E poi ho sensori di distanza che possono essere di vario tipo, ad esempio ultrasuoni di tipo laser o altro, o anche tipo visione, ad esempio sistemi di visione. Poi ci sono una serie di altri sensori che insomma servono per misurazione ambientale, fondamentalmente. Per quanto riguarda i sensori di prossimità, il più, diciamo, di base è quello di contatto, ok? Il cosiddetto bumper, no? E non è altro che, beh, questo è un esempio, un Roomba, no? un aspirapolvere robotizzato che potete comprare, insomma non costa più neanche tanto. Questo tipo di robot ha, per questioni di sicurezza, sulla parte frontale un bumper, cioè un paraurti con dei micro switch, con degli interruttori. Questi interruttori sono dei sensori. Quando il robot va in contatto con un oggetto, una sedia, i vostri piedi, questi sensori, questi interruttori lo segnalano all'unità di controllo, ok? Quindi è un tipo di sensore estremamente di base. Questo possiamo passarlo, insomma. Passiamo ai sensori di distanza. Questi sono quelli più importanti in assoluto, perché sono quelli che permettono di avere la conoscenza immediata o quasi dei nostri delle vicinanze, diciamo, del nostro ambiente, che è fondamentale per navigare l'ambiente. Va bene? Possono avere un range, quindi un raggio molto molto elevato, centinaia di metri, chilometri in alcuni casi. Dovete considerare che alcuni di questi sistemi hanno centinaia di chilometri, ad esempio. No, non vengono utilizzati per i robot, però la tecnologia è quella. Possono permettere la position determination, quindi la determinazione della posizione, cioè tecniche di determinazione della posizione. Avendo visione a una certa distanza possono identificare pericoli e ostacoli prima e quindi pianificare come comportarsi. Questo è molto importante ad esempio nel caso delle auto a guida autonoma. Le auto a guida autonoma devono avere centinaia di metri, se non qualche chilometro di raggio dei propri sensori. Perché? Perché di base devono essere in grado di frenare. Ok? Possono essere molto pericolosi, sennò. La stessa cosa, diciamo quantitativamente minore, avviene per robot mobili all'interno dell'industria, ad esempio. Devono avere un certo raggio in modo da capire dove sono e in modo da capire se ci sono ostacoli in avvicinamento. Altri veicoli, ad esempio, che possono andare anche ad una certa velocità. Bene. Ci sono vari principi di funzionamento. di questi tipo di questo tipo di sensori. Quello più basilare è, no, scusate, il primo è il range finding, cioè in pratica la determinazione di distanza. Secondo tipo possiamo dire che è la scansione, e il terzo tipo sono sistemi di visione. Il primo tipo, che in realtà poi fa parte anche dello scanning, il primo tipo è la valutazione delle distanze tramite emissione e riflessione di un certo segnale. Questo tipo di valutazione di distanza si può effettuare con varie tecniche, ad esempio tecniche sonore, sonar, o tecniche radar, ad esempio, o tecniche laser, e utilizza due principi che sono il time of flight, cioè il tempo di volo del segnale, che è correlato con la distanza, o sistemi di interferometria. La seconda tipologia, appunto, come dicevo, è la scansione. La scansione non è altro che un'evoluzione del range finding, in cui la determinazione delle distanze viene fatta anche in direzioni diverse, okay? Coprendo quindi potenzialmente tutta la sfera visiva, okay? O comunque tutta la sfera 360 gradi attorno al robot, e potenzialmente anche in verticale. Va bene? Quindi questo permette di fare una mappatura dell'ambiente in due e tre dimensioni. L'ultimo tipo, sistemi di visione. Sistemi di visione non misurano direttamente la distanza, ok? Ma utilizzano una tecnica che si chiama stereoscopia, che noi usiamo con i nostri occhi, per determinare, per calcolare le distanze. Ok? Bene, allora, il tempo di volo, come potete vedere, questo è il caso di un sonar, ok? Abbiamo un emettitore e un ricevitore. L'emettitore, ad esempio, può essere un emettitore di onde sonore, ultrasuoni, e un ricevitore di questi stessi ultrasuoni. Calcolando il tempo che intercorre tra l'emissione e la riflessione, e sapendo la velocità del segnale, io posso calcolare con quella formuletta che vedete là sopra il tempo di volo. E scusate, la distanza. Ok? Sapendo il tempo di volo posso calcolare la distanza. Questo sistema si applica al sonar, ma si applica anche a sistemi laser. Ok? Chiaramente la tecnologia costa di più perché gli intervalli temporali sono molto molto minori. Bene. Vabbè, insomma, questi sono dettagli sugli ultrasuoni. Questa è una mappatura con ultrasuoni, potete vedere che non è molto precisa. Le parti bianche sono i riferimenti, cioè le parti bianche sono effettivamente i muri effettivamente esistenti, e in rosso sono identificati i muri come determinati dal robot, ok? E potete vedere che non è molto preciso. Questo è a causa dei problemi degli ultrasuoni, fondamentalmente. Delle limitazioni dovute agli ultrasuoni. Sistemi laser sono molto più precisi. Questo è un sistema, quello che vedete a destra in alto è un laser scanner, e non è altro che un range finder, quindi un misuratore di distanza tramite misurazione del tempo di volo, che effettua delle successive misurazioni a rotazioni diverse, ad angolazioni diverse. Per cui essenzialmente ruota su se stesso, ha uno specchio, che vedete qua, la testina ruota su se stesso e misura la distanza di questo oggetto del sensore rispetto a oggetti che effettivamente punta. Hanno un raggio molto elevato, possono produrre delle mappe molto precise, si parla anche di 10 mm a 100 metri di distanza, bidimensionale o tridimensionale, a seconda di come si fa la scansione, ok? Senza andare in dettaglio. Di fatto, l'unica cosa forse che vale la pena di dire è come viene fatta la misurazione. Ma forse in realtà la facciamo dopo questa parte. Vediamo un attimo, lasciatemi fare. Veramente. Un secondo. Ok, sì. Considerate, questo è il vostro sistema
globale. Ok? E poi abbiamo un robot qua col suo sistema di riferimento locale. Ok? Con un laser scanner. Ok? Che misura 360 gradi. Questo laser scanner chiaramente avrà un certo emettitore che ruota e ruoterà di un angolo, ad esempio, fi. Ok? Nel mio ambiente io so che, anzi nel mio ambiente c'è un certo oggetto, qua, un ostacolo, insomma, qualcosa del genere, che ha questa forma. Ok? Magari ce n'è anche un altro qua. Ok? Cosa succede? Succede che questo emettitore emetterà un raggio laser che andrà a urtare questo oggetto, giusto? In quel punto lì. Verrà riflesso e verrà misurato da un certo sensore. Ok? Verrà calcolata questa distanza tramite il tempo di volo, giusto? Quindi D1, questo è F1. Ok? E quindi di fatto avrò determinato questa posizione qui, questo Q1, giusto? Perché ho la distanza e ho la coordinata angolare. Ci siamo? Giusto? Perfetto. A questo punto potrò selezionare un altro, un successivo Φ, quindi Φ2, mettiamo qua, e a questo punto io emetterò il mio raggio laser, che però non incontrerà niente, non ha fuori range. Giusto? Non verrà riflesso niente, di conseguenza non determinerò nessun punto. Mi troverò, continuerò a farsi questa cosa qua, mi troverò a questo punto qua con un certo Φ10, mettiamo, ok? Questo Φ10 determinerà questo punto qua con questa certa distanza. Giusto? Quindi nel sistema, e questo qua è fatto nel sistema locale del robot, perché il robot attualmente non sa dov'è, non sa come è orientato, però ha determinato comunque questo punto e probabilmente anche altri. Ok? Questo è il principio secondo cui funziona lo scanner. Ok? Lo scanner laser. Si può fare una cosa del genere anche col sonar, però è molto meno preciso perché il sonar ha un... Come è finito? Quello che volevo mostrare prima, questo. Il sonar ha una forma d'onda che è molto molto imprecisa, ok? Ve la vedete qua, mentre il laser è molto 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 preciso. Questa è la differenza fondamentalmente. Bene, questi sono esempi di mappe create con LIDAR, ok? LIDAR sta per Light Radar, ok? E non radar che utilizza il laser, ok? Nome commerciale di fatto. Va bene? Si può vedere che queste mappe sono mappe puntiformi, nel senso che hanno dei punti, sono definite da punti, sono nuvole di punti, ok? Ogni punto è uno di questi oggetti qua, va bene? Bene, sono mappe che esistono all'interno, se non le avete scaricate, sono dentro nella memoria del robot. Ecco, l'ultima cosa sono i sistemi di visione. Sistemi di visione, la caratteristica importante è che possono avere percezione della profondità, quindi calcolare distanze tramite la correlazione tra una fotocamera e un'altra fotocamera messa vicino, come i nostri due occhi. Il vantaggio è che sono molto 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 più resistenti dei LIDAR, okay? Sono molto meno precisi e richiedono più calcoli, fondamentalmente potenza computazionale, ma sono molto molto più resistenti. Okay, ed è il motivo per cui si usano in condizioni pericolose, insomma, o comunque difficili. Bene. Benissimo, mapping. Allora, mappatura. La mappatura è la creazione di una mappa virtuale dell'ambiente che circonda il robot. Ok? Questa mappa virtuale contiene una serie di informazioni. Contiene informazioni sugli ostacoli, e quindi sulla struttura dell'ambiente, sulla geometria del terreno, sulle posizioni e la presenza eventuale di punti di interesse, ok? Ad esempio, l'obiettivo dove voglio arrivare è un punto di interesse, ok? La posizione del robot stesso è un altro punto di interesse, ok? Posizione di waypoint, che sono punti intermedi che io voglio che il robot vada a occupare durante le sue operazioni. Sono le mappe, sono cruciali, cioè sono fondamentali per la definizione di mappe di traversabilità, ok? Cioè mappe che permettano di percorsi di traversabilità, ok? Cioè percorsi che permettano di arrivare dal punto famoso punto A al punto B. Ok? Ci sono fondamentalmente due tipi di mappe, ok? O meglio, si possono classificare in due grandi macrogruppi: mappe continue e mappe discrete. Mappe continue sono mappe in cui le features, cioè le caratteristiche delle mappe, ostacoli, oggetti, eccetera, eccetera, sono definiti da funzioni matematiche: punti, rette, cerchi, poligoni, piani, ok? E poi ci sono mappe discrete, in cui l'ambiente viene decomposto in strutture organizzate, ma più semplici, ok? Cioè in elementi discreti. Ad esempio, questo è il caso delle occupancy grid, quindi delle griglie occupancy, insomma, non saprei tradurlo, ma è
chiaro.
Occupancy grid, ok? Non saprei tradurlo, forse ci sarà una traduzione. Comunque, la differenza tra queste due, tra questi due tipi di mappa, dopo vediamo alcuni esempi, è che i primi, essendo matematicamente definiti, sono molto più precisi, potenzialmente molto più precisi, ok? Perché non discretizzano niente, ok? Sono però molto più difficili da calcolare, perché dovete considerare questo esempio, no? Io qui ho la posizione di alcuni punti, giusto? Io sto facendo una mappatura per punti. Io ho questi punti qua. Giusto? Come faccio io a ricostruire l'oggetto da questi punti? Perderò delle informazioni. Se i punti sono a un metro di distanza l'uno dall'altro, perderò delle informazioni necessariamente, perché io ho una risoluzione di un metro a quel punto. Quindi, per essere molto più preciso, devo fare più misurazioni e devo in qualche modo calcolare l'oggetto, la forma dell'oggetto. Mappe discrete invece, come appunto le occupancy grid, sono meno accurate in generale, perché ad esempio se io ho grandi ambienti, potete pensare, non lo so, devo mappare l'intera università, ok? Tutti gli edifici dell'università. È ovvio che se io utilizzo una griglia come questa è una mappa discreta, ok? Se io utilizzo una mappa come questa, il numero di elementi che io ho sarà proporzionale all'area che io devo mappare, giusto? Ho un'area di un chilometro per un chilometro, sarà un grosso numero di elementi se io voglio una certa precisione. Con, ad esempio, un sistema continuo, non necessariamente, perché gli edifici sono oggetti abbastanza semplici, con muri dritti, posso rappresentarli con linee o con piani, non necessariamente devo avere tutte queste informazioni, ok? Bene, questo è un esempio un po' poco sensato in realtà. Comunque c'è un altro tipo di mappa, però lo vedete, scusate un attimo. Comunque c'è un altro tipo di mappa, che è il cosiddetto mappa topologica, che è un tipo di mappa continua, ok? C'è una mappa in cui non sono definiti gli oggetti in quanto oggetti fisici, ma sono definiti come relazioni. Stanza collegata a un'altra stanza, stanza collegata a un corridoio e cose simili. Ok, è un tipo di mappa continua. Comunque lo vediamo dopo un po' meglio. Dicevo, queste sono mappe discrete, ok? Nella parte a sinistra in alto vedete una rappresentazione di un ipotetico ambiente continuo, insomma, reale, e questa è la decomposizione. Ok? Vedete, qui in questo caso vedete che la risoluzione non è tanto alta, e se io volessi ad esempio passare tra quei due, tra quel pentagono e quel triangolo, nel mondo reale potrei farlo, ma qui no, perché la risoluzione è così bassa da effettivamente non farmi capire se qui posso passare o no, e un robot dovrebbe assumere di no. Ok? E questo è uno dei problemi, perdo dettagli. Con questo tipo di mappe perdo dettagli, sono facili da calcolare ma perdo dettagli. Posso utilizzare mappe di questo genere, che sono mappe a discretizzazione variabile. Ok? Questa è una mappa discreta, abbastanza grande. Potete vedere effettivamente qua i pixel corrispondono alle celle della mappa. Va bene? Bene, ci sono nella mappatura, così nell'ambiente della mappatura, ci sono alcune regole, no? Alcuni vincoli, come dire. La precisione della mappa dipende dalla precisione degli obiettivi. Così come la precisione degli obiettivi guida in un certo qual modo la precisione della mappa. Ok? Se la mappa ha una certa risoluzione, ad esempio un metro, io non posso pretendere di raggiungere un punto con una precisione di un centimetro. Ok? Potrò pensare di raggiungere la posizione dell'oggetto al più con una precisione di un metro, cioè la risoluzione. Un'altra regola è che la precisione della mappa dipende dall'accuratezza dei sensori, e quindi l'accuratezza dei sensori influisce sulla precisione della mappa. Voglio una mappa più precisa, ho bisogno di sensori più precisi, oppure ho bisogno di misurazioni più precise, ma insomma più precise. La complessità della mappa influisce sul costo computazionale. Ok? E questo è vero specialmente per mappe continue, in cui quindi devo fare una certa interpolazione dei dati. Bene, l'ultimo tipo di classificazione che io posso fare per le mappe è suddividerle in mappe metriche e mappe topologiche. Le mappe metriche sono mappe in cui gli oggetti sono registrati a precise coordinate. Ok? Quindi ogni punto della mappa è rappresentato da una certa posizione. Ok? E di conseguenza tra due punti arbitrari di una mappa si può sempre calcolare una distanza, in qualche modo. Questa è una mappa metrica. Ad esempio, è questa mappa qui, o questa mappa qui, questa o questa. Ok? In questo caso questo è un occupancy grid, ok? In verde, in questo caso specifico, in verde sono i punti conosciuti, in nero sono gli ostacoli, in giallo sono i punti ambigui, che sono fuori range fondamentalmente, in rosso le posizioni del robot. Ok? E poi ci sono i framework, ci sono le mappe topologiche, ok? In inglese metric framework e topological framework. Le mappe topologiche sono diverse perché gli oggetti non sono identificati da una posizione, ok? Non esplicitamente, non sulla mappa, ma sono identificati come degli oggetti virtuali collegati tra loro. Ok? Per cui una mappa topologica memorizza oggetti e identificatori di luoghi, e quindi posizioni, e identifica le relazioni tra questi oggetti. Ok? Di fatto questo genere di mappa è un grafo. Generalmente si può rappresentare come un grafo. Ok? Lo vedete qua, vedete un esempio, no? Io ho questo è il piano di una qualche appartamento o comunque edificio, e si vedono queste zone in in magenta, in verde, in rosso, in blu, che sono diverse stanze o gruppi di stanze. Questo è una mappa, questa è una mappa topologica, cioè una mappa che registra qua dentro le relazioni tra queste varie entità. Ad esempio questa qua avrà probabilmente una porta qui e una porta qui, quindi una porta qui e una porta qui. Sarà collegata solo quindi a questo blu, giusto? Questo verde ad esempio non sarà collegato, quindi questa stanza verde non potrebbe essere non collegata effettivamente alla stanza rossa, e questo si vede dal grafo perché effettivamente non c'è una connessione. Ok? Bene. Chiaramente questi, come tutti i grafi, i collegamenti tra nodi possono avere dei pesi. Ad esempio io posso decidere che i pesi dei collegamenti possono essere proporzionali alla distanza. Va bene? Perfetto. Allora vediamo un po'. Bene. Allora, determinazione di posizione. La determinazione di posizione si basa su un concetto fondamentale, che è il concetto di belief, ok? Il concetto di anche là, non lo so, credenza. Che ha a che fare con la determinazione della posizione, ok? Cioè, assumo che la mia posizione possa essere solo una, o che io possa trovarmi, basandomi dalle misurazioni che io faccio, in vari ambienti. E come faccio a capire quale delle due? Allora, vi faccio un esempio, perché sennò non è difficile capire. Considerate un hotel. Voi vi svegliate, dopo una sbornia, in un hotel, in una stanza di un hotel. Non sapete come ci siete arrivati, vedete la stanza e immaginate che siete nella stanza di un hotel, giusto? Magari sapete anche che hotel è, però non sapete in che stanza siete. Sapete che siete in una stanza, giusto? Però voi non potete vedere il numero della stanza da dentro, ok? E quindi, basandosi solo sulle vostre misurazioni, diciamo, dell'ambiente particolare, voi potete dire: io mi trovo in una stanza di questo albergo. Magari conoscete bene l'albergo e sapete che ci sono stanze quadrate e stanze rettangolari. Ok? La vostra stanza voi vedete che è effettivamente rettangolare. Allora magari sapete che siete all'interno delle 10 stanze rettangolari che ci sono in quell'albergo. Ma non potete dire in quale. Ok? E questa è la belief representation con un'ipotesi multipla, ok? Cioè voi credete, voi assumete che potete trovarvi in differenti posti, ok? E ad ogni posto è associata una certa probabilità, ok? C'è un altro modo di gestire questa cosa, è quello della single hypothesis, ok? In cui voi non assumete di essere in più posti, ma ne assumete solo uno, ok? È chiaro che la multiple hypothesis è molto più potente. Questa è la rappresentazione che potete fare in continuo e in discreto. Vedete qua, questa è chiaramente solo in monodimensionale, quindi assumendo di trovarsi su una linea. La single hypothesis è questa, cioè io misuro il mio ambiente e determino che mi trovo in questa posizione con una certa probabilità. Ok? La multiple hypothesis è quella subito sotto, in cui io misuro il mio ambiente e capisco che posso trovarmi in un insieme di varie posizioni, non so esattamente quale. Posso fare una stima, dire probabilmente qui, probabilmente lì, però non posso essere sicuro, ok? È un sistema molto più complesso da gestire, però alla fine molto più potente, ok? Bene, perfetto. Beh, direi che basta, il resto non riesco a farvelo. Vediamo se che lo tengo più.
Va bene. La prossima volta farò io un po' di
intanto guarda sono
farò io un po' di slam, un po' di controllo e sì.